Buongiorno, ben ritrovati. Questa è la lezione numero 13 e come vedete dalla slide che appare di copertina è dedicata al capitolo 8 del libro e delle slide scaricabili da Moodle. Questo capitolo riguarda i teoremi delle reti lineari a dinamiche. Rimaniamo quindi nell'ambito delle reti lineari a dinamiche, ovvero quelle costituite da bipoli affini e valutate in regime stazionario specificamente. E stavolta, dopo aver considerato i metodi di analisi, consideriamo i teoremi, i loro teoremi, che sono strumenti di studio altrettanto potenti, come vedremo, dei metodi di analisi. Abbiamo alcuni dei teoremi da esaminare qui, in realtà ce ne sarebbero molti di più, ma facciamo tutta la casistica dei teoremi esistenti al mondo su questo argomento, è sufficiente che affrontiamo i più importanti. Passo alla slide numero 2. Allora, eccoci qua. Come vedete, è dedicata al teorema di sostituzione. È un teorema già noto. Cosa c'è di nuovo da dire? C'è da dire che la rete da cui partiamo è una rete di bipoli affini per definizione, come ho detto poco fa, quindi è certamente lineare e la rete ottenuta dopo la sostituzione, ovvero con l'introduzione di un generatore ideale di corrente o di tensione, lo è altrettanto perché è sempre di bipoli affini. Allora, se facciamo l'ipotesi, se assumiamo, e noi lo assumeremo certamente, che entrambe siano buone, che ammettono che non siano quelle reti singolari, strane, atipiche, vi ricordate, che di cui abbiamo parlato, o con sistemi dipendenti invece che indipendenti oppure incompatibili, allora la soluzione esiste certamente ed è unica. Ma avendo entrambe soluzione unica, allora non può che essere coincidente per il teorema di sostituzione. Quindi, in definitiva, nelle reti lineari buone, il teorema di sostituzione è sempre applicabile e ci permette, ve lo ricordo, di togliere un lato qualsiasi dalla rete originale, sostituirlo con un generatore ideale di corrente oppure con un generatore ideale di tensione che presentino la stessa corrente o la stessa tensione preesistente, e questo non comporta alcuna alterazione nelle altre tensioni e correnti della rete. Anche il secondo teorema che vi presento è un teorema già noto, eccolo qui alla slide 3, è il teorema di sovrapposizione degli effetti che in realtà conosciamo già perché non è altro che il metodo di sovrapposizione degli effetti. Per i matematici questo è un teorema e quindi anche noi lo rispettiamo come teorema, però l'abbiamo visto che diventa un metodo potente di analisi della rete, di soluzione della rete. Ve lo ricordo, ci dice che la tensione o la corrente di un lato qualsiasi è esprimibile come combinazione lineare degli effetti prodotti in quel lato da ciascun termine noto e quindi da ciascuna tensione impressa di lato e ciascuna corrente impressa di lato tramite dei coefficienti di rete che sono quelle H appunto vengono chiamate così, coefficienti di rete, che hanno diverse dimensioni tra di loro e che sono funzioni della rete inerte, privata dei generatori, perché i generatori appaiono in modo esplicito di fianco al coefficiente, evidentemente. Quindi rete inerte vuol dire parametri di resistenza, di conduttanza di ciascun lato, nonché coefficienti di connessione delle equazioni di Kirchhoff. Vi presento anche l'espressione che assumono i coefficienti di rete, ovvero la loro, se volete, può essere considerata definizione. Se prendiamo ciascun contributo, il contributo hachesimo della tensione VH, lo dividiamo per la sua causa e K, e questa è proprio per definizione la HVHK, questo coefficiente qui. Insomma, se portate a zero tutti gli altri generatori fuorché K e risolvete nel coefficiente di rete viene esattamente questo. Allora, questo è un rapporto volt su volt, quindi adimensionale, l'abbiamo già notato. Proseguendo con gli altri quattro, con gli altri tre, HRHK, che appare in questa posizione, è il rapporto tra la tensione VHK e la corrente JK, e quindi a dimensione di Ohm. HGHK K e quindi a dimensione di conduttanza di Siemens, e l'ultimo coefficiente è quello che compare qui tra il rapporto tra la corrente IHK e la corrente JK, e quindi è una dimensionale. Questi due sono dimensionali, questo è volt su volt, questo è ampere su ampere. Bene, passiamo alla slide successiva, la numero 4. E questa è dedicata proprio ai coefficienti di rete, al teorema di reciprocità. Allora, quello che vale se la rete è di bipoli, ed è importante che sia di bipoli, quindi di bipoli affini, perché stiamo parlando di reti di bipoli affini, i coefficienti di rete presentano queste notevoli uguaglianze tra di loro. Il coefficiente del tipo HR, che come vedete rappresenta l'effetto del lato HK sul lato H, è uguale al coefficiente di rete che rappresenta l'effetto del lato H sul lato K. Ovvero, scambiando le relazioni causa-effetto, i coefficienti di rete, quelli che hanno dimensione di resistenza, hanno lo stesso valore, sono uguali. La stessa cosa vale per i coefficienti di conduttanza, scambiando il ruolo di causa ed effetto, qual è il lato dove vedo l'effetto, in questo caso una corrente, qual è il lato dove vedo la causa, in questo caso un generatore ideale di tensione, scambiando tra di loro questi due, si ottiene esattamente lo stesso valore di coefficiente del tipo HG. Per quanto riguarda i coefficienti adimensionali, la reciprocità, questa proprietà che si chiama reciprocità, si presenta in modo un pochino diverso, la vedete rappresentata qui, il rapporto tra tensione incognita VH e tensione impressa EK è uguale, cambiato di segno, al rapporto tra corrente incognita kesima e corrente impressa hesima. Appare in questa forma un pochino strana, ma così effettivamente vale la reciprocità. Perché ho precisato qui sopra reti di bipoli lineari? Perché più avanti incontreremo reti lineari costituite anche da doppi bipoli, da altre cose. Ecco, in quel caso il teorema di reciprocità non vale. La condizione che stiamo parlando di bipoli, come scritto qui, è essenziale perché il teorema valga. Ovviamente di questo teorema si può dare la dimostrazione, come di tutti i teoremi, ma questo è un passaggio che non facciamo, i curiosi la possono trovare nel testo e gli altri invece, come al solito, la accettano come se fosse un postulato, risparmiandosi la fatica dello studio. Andiamo avanti e incontriamo probabilmente i due teoremi più importanti con la slide 5 di questo capitolo. Sono i teoremi dei generatori equivalenti. Di che cosa si tratta? Allora, consideriamo una rete, ovviamente di bipoli affini, e quindi sintetizzata alla fine con lati costituiti da resistori ideali, generatori ideali di corrente e generatori ideali di tensione, come fa a vedere questo simbolo, e immaginiamo di questa rete che di questa rete siano accessibili solo due nodi, che sono portati quindi al di fuori del grande involucro che contiene la rete, sono il polo, il nodo 1 e il nodo 1 primo, che diventano una coppia di poli accessibili, ovvero una porta con cui tutta la rete può interagire con altre reti, altri componenti, eccetera. Allora, vista in questi termini, questa rete, che può essere anche molto grande, appare comunque come un bipolo perché ha solo due nodi accessibili, due poli che diventano i poli 1 e 1 primo. Qua ho fissato la convenzione dei generatori a questa porta perché mi è utile poco. Allora, che cosa dice il teorema? Cosa dicono? Sono due i teoremi dei generatori equivalenti. Dicono che se la rete così costituita è di poli affini, dovevo dire affini non normali, correggerò dopo, preferiamo dire affini oggi, tale il bipolo così ottenuto, quello che vedete lì appunto nelle condizioni in cui ci siamo posti, è esso stesso un bipolo affine e quindi è rappresentabile come un generatore affine di tensione, allora in questo caso parliamo di teorema di Thevenin, oppure come generatore affine di corrente, allora in questo caso parliamo di teorema di Norton. Ovviamente sono uno il duale dell'altro, abbiamo visto ampiamente questa dualità applicata sistematicamente parlando delle due forme dei bipoli affini, generatore affine di tensione, generatore affine di corrente, e anche qui a livello di teorema permane questa dualità. La cosa interessante, ve lo dico subito, è che mentre il teorema di Thevenin venne scoperto abbastanza presto, Thevenin era un ingegnere telegrafico francese, in realtà bisognerebbe dire Thevenin per fare contenti i francesi, ma noi ormai diciamo Thevenin dappertutto, lo dicono fuorché i francesi in tutto il resto del mondo, quindi vabbè, permettiamoci questa licenza poetica. Allora dicevo, lui era un ingegnere telegrafico francese che operava verso la fine, faceva i suoi studi verso la fine dell'Ottocento. Quindi venne scoperto già allora. Il teorema di Norton invece fu scoperto da un ingegnere americano che lavorava ai Bell Lab, un grosso laboratorio di ricerca, specialmente allora forse il più importante al mondo, ma molti anni dopo. Fu scoperto tra la prima e la seconda guerra mondiale, intorno al 1930. Il che è abbastanza sorprendente se ci pensate, questa distanza di tempo tra due concetti molto simili e duali, no? E in realtà il fatto è che la codifica di tutte le proprietà delle reti, comprese appunto le dualità che io presento oggi in modo molto semplice, vennero enucleate, capite e spiegate proprio nella prima metà del Novecento. Detto questo, devo dire che bisogna fare onore anche alla scienza tedesca in questo caso, perché ancor prima che Thevenin definisse e rendesse noto al mondo il suo teorema, ci aveva già pensato un tedesco, un grandissimo tedesco, Helmholtz, che l'aveva incontrato, l'aveva usato in una sua pubblicazione, ma non gli era parso così importante da meritare di essere definito e acclamato al mondo intorno al 1850. Vabbè, piccolo excursus storico. Allora, detto questo, adesso passiamo invece ai contenuti concreti, vediamoli questi due teoremi. Meritano di essere considerati tutti e due perché, lo ripeto, sono estremamente importanti. Passo quindi alla slide successiva, eccola. Che cosa dice il teorema di Thevenin? Dice che se la rete di cui parlavamo prima, questa che vedete qui a sinistra, è in grado di funzionare a vuoto a quei due morsetti che abbiamo estratto, a quella porta, cioè se questa configurazione è lecita con quei due morsetti sconnessi da qualsiasi altra cosa, allora, ci dice il teorema di Thevenin, l'intera rete è equivalente a un generatore affine di tensione, che lo vedete rappresentato qui. Allora, chiamiamo equivalente la tensione impressa ed R equivalente la resistenza che messi in serie formano il generatore affine di tensione. E questo generatore si chiama appunto generatore equivalente di Thevenin. Come vedete, mantengo sempre le convenzioni dei generatori su entrambi, sulla rete di partenza e sul generatore equivalente, in modo da evitare confusioni ed equivoci e da scrivere correttamente l'equazione che governa il nostro generatore equivalente di Thevenin. Questo è la solita equazione di generatore affine di tensione con le convenzioni dei generatori, quindi E equivalente meno R equivalente per I. Allora, fino a qua è facile, ma ovviamente Thevenin ci dice qualcosa più, ci dice quanto valgono questa E equivalente e quanto vale questa R equivalente. Allora, le risposte sono abbastanza semplici, anzi direi semplice, questo ovviamente è uno dei motivi della potenza del teorema. E equivalente non è altro che la tensione a vuoto che appare a questi morsetti lasciati aperti, proprio nella condizione di funzionamento a vuoto che abbiamo detto deve esistere per applicare il teorema. R equivalente, questa R equivalente invece, è la resistenza interna della rete. Cosa vuol dire resistenza interna? È un concetto molto semplice. Una volta che nella rete abbiamo spento tutti i generatori, quindi questi generatori ideali di corrente sono trasformati in aperti, questi generatori ideali di tensione sono trasformati in cortocircuiti, la rete rimane costituita soltanto da resistori diversamente interconnessi tra loro, e noi sappiamo benissimo calcolare la resistenza di questa rete di resistori, rete inertizzata, se i resistori sono passivi, rete passiva, che si può definire a questa coppia di Morsetti. Abbiamo fatto vari calcoli di resistenza equivalenti. Ecco, in questo caso la resistenza equivalente si chiama resistenza interna perché è equivalente a generatori spenti. È esattamente quella, la resistenza equivalente che sta qui, è la resistenza interna, ma ci dice anche una cosa in più che è pure molto interessante. La resistenza interna si può anche, o resistenza equivalente, si può calcolare come rapporto tra la tensione a vuoto, questa, e la corrente di cortocircuito, oppure che evidentemente vediamo nel momento in cui facciamo il cortocircuito tra questi MOSFET. Ovviamente questa ultima definizione, questa, vale soltanto se la rete a questi due morsetti può funzionare anche in cortocircuito. Ecco, queste precisazioni ve le faccio perché poi vi farò vedere che non tutte le reti a una coppia di morsetti così possono funzionare a vuoto, non tutte le reti a una coppia di morsetti così possono funzionare in cortocircuito. Per ora assumiamo che questo sia possibile. Allora, il teorema, ve lo ripeto, è molto importante, quindi merita di essere dimostrato sicuramente. Passiamo quindi alla slide successiva e vediamo come si può dimostrare. Bene, dimostrazione. Consideriamo che venga creato un punto di lavoro qualsiasi a quella coppia di morsetti, a quella porta, e come possiamo farlo? Il modo più semplice è applicando un generatore ideale di corrente, uno nuovo applicato dall'esterno, come vedete, con corrente impressa J asterisco, che mi serve per appunto creare il punto di lavoro. Quindi la corrente I asterisco, che evidentemente è uguale a J asterisco, sono la stessa corrente, e il corrispondente valore della tensione V asterisco. Quindi ho creato un particolare punto di lavoro. Asterisco V asterisco. A questo punto che cosa posso fare? Beh, posso, visto che la rete è lineare, posso applicare la sovrapposizione degli effetti in un modo abbastanza sintetico. Considero una prima versione della rete, che è questa, dove sono presenti tutti i generatori originali, tutte queste J e tutte queste E, ma spengo il generatore esterno, quello che crea il punto di lavoro, questo. Quindi, portando a zero questa J asterisco, la corrente qui diventa zero e la rete si trova a quella porta a vuoto, a corrente nulla, per definizione a vuoto. Nella seconda versione, invece, faccio l'opposto, spengo tutti i generatori interni e lascio funzionare soltanto quello applicato all'esterno per creare il punto di lavoro. Allora, nella prima condizione, nella mia rete, si manifestano la corrente è nulla, evidentemente, la tensione è V asterisco primo, nella seconda versione la corrente è proprio I asterisco, per definizione, e la tensione è V asterisco secondo. Quindi adesso quello che faccio è calcolare questi due effetti di tensione e li sommo per ottenere la tensione totale V asterisco. Eccolo qua, infatti, alla slide 8. Il primo addendo, V asterisco primo, è per definizione la tensione a vuoto, perché, banale, la tensione V asterisco che si vede qui è proprio la tensione a vuoto. Per quanto riguarda il secondo addendo, invece, il secondo addendo vale meno RI per I asterisco, dove I asterisco è proprio la corrente impressa dal generatore ideale applicato per creare il punto di lavoro. Perché vale questa relazione? Beh, torniamo un attimo indietro così lo vediamo, eccolo qua. Abbiamo spento tutti i generatori interni e quindi la rete è diventata rete inerte, come ho detto poco fa, e quindi tra questi morsetti presenta un valore di resistenza equivalente che, come l'ho definito poco fa, è la resistenza interna. Allora, quanto vale la tensione? Verrebbe da dire V uguale questa resistenza interna RI per la corrente I, perché questo alla fine è un resistore, ma in realtà fate attenzione, per cui qui succede un fatto un po' anomalo: con i riferimenti preesistenti di corrente e di tensione, il resistore, guardate la parte sinistra di questo schema, non il generatore, J asterisco, la parte quindi della rete qui grande, è questo resistore che sta qua dentro equivalente, si trova convenzionato da generatore. Vedete, la sua freccia di corrente esce dal morsetto con la marcatura più. E quindi è un modo anomalo di porre i riferimenti per il resistore che richiede l'applicazione del segno meno. Quindi non la classica scrittura V uguale R per I in questo caso, ma V uguale a meno R per I. Perché, ripeto, i riferimenti preesistenti applicano la convenzione dei generatori al resistore. Ed ecco quindi spiegato il secondo addendo. v asterisco secondo. A questo punto quello che dobbiamo fare è, sono di nuovo la slide 8, sommare i due contributi. Qua ho richiamato appunto il significato di resistenza interna che già vi ho dato, e sommando i due contributi viene che v asterisco è una funzione di asterisco, i due valori del punto di funzionamento che abbiamo applicato, in cui v asterisco è uguale a v0, v a vuoto, meno ri per i asterisco. E quindi quella sembra per il momento proprio l'equazione di un generatore affine di tensione, ma in realtà non è proprio così, perché quello che ho fatto è fare la scomposizione di un singolo punto di lavoro. Io voglio invece che quella sia l'equazione della caratteristica che esprima tutti i punti di lavoro, che è una cosa un pochino diversa, non un singolo punto ma tutti i possibili punti di lavoro. Ma questo si dimostra abbastanza facilmente che è vero, perché basta considerare un secondo punto di lavoro, dotato quindi di tensione V con due asterischi e I con due asterischi, posso ripetere il procedimento nello stesso modo e troverò un'equazione del tutto simile a questa, dove qua c'è V con due asterischi e qua c'è I con due asterischi, però nella quale V0 ed RI sono esattamente gli stessi, perché per costruzione, come li ho ottenuti prima, prescindono dal punto di lavoro. E quindi posso dire che effettivamente questa è l'equazione di una retta, ovvero l'equazione di un generatore affine di tensione, il generatore affine di tensione di Thevenin, dove appunto abbiamo dimostrato che il termine costante, che si chiama equivalente nel generatore affine di tensione, è proprio questo, V0, la tensione a vuoto, e il coefficiente della corrente, meno RI, o se volete RI da sola, lasciamo perdere il meno a questo punto, costituisce la R equivalente del generatore affine di Thevenin. Bene. Facciamo ancora un passo avanti. Adesso ammettiamo che appunto il funzionamento in cortocircuito esista, e quindi questa equazione diretta, perché a questo punto questa è diventata un'equazione diretta, la applichiamo nel caso in cui la V asterisco sia zero, che vuol dire che siamo in cortocircuito, perché quando una tensione ai morsetti è zero, si verifica la condizione di cortocircuito. Allora l'equazione, scusate, mi è partita la solita, riscritta diventa 0 uguale tensione a vuoto meno RI per la corrente, siamo in cortocircuito, quindi non I asterisco generica ma I di cortocircuito. Ma da questa, banalmente risolvendo nella resistenza RI, vedete che si ottiene RI uguale a V0 diviso ICC, tensione a vuoto diviso corrente di cortocircuito, che è l'ultima delle definizioni che abbiamo introdotto nel presentare il teorema di Thevenin, nell'enunciare il teorema di Thevenin. Benissimo. Quindi tutto quello che vi avevo promesso è stato fatto e il teorema è verificato. Adesso passiamo al teorema duale, che è il teorema di Norton. Eccolo qua, che cosa ci dice? Ve lo aspettate, perché ho parlato di dualità. Ci dice che l'intera rete, questa volta, se è in grado di funzionare in cortocircuito tra 1 e 1', beh, allora equivale a un generatore affine di corrente, eccolo qua, J con in parallelo G, che si chiama generatore equivalente di Norton, perché appunto questa cosa è stata introdotta da Norton. Tagliela, fermatevi. L'equazione, sempre con la convenzione dei generatori che ho mantenuto inalterata, è come al solito per un generatore affine di corrente, I uguale a J equivalente, questa, meno la conduttanza G equivalente per la tensione ai morsetti V. Eccola qua. Dove, ovviamente Norton ci dice anche quanto devono valere i due parametri J equivalente e G equivalente. J equivalente è proprio la corrente di cortocircuito, quella della quale ho presupposto l'esistenza qua sopra nell'enunciato, mentre G equivalente non è altro che la conduttanza equivalente. Prima vi ho parlato di resistenza equivalente, la conduttanza equivalente interna, scusate, di resistenza interna, la conduttanza interna è esattamente reciproco, come al solito, quando parliamo di un resistore, ovvero anche il rapporto tra corrente di cortocircuito e tensione a vuoto. Ovviamente, perché si possa usare questa relazione, bisogna che esista la tensione a vuoto e quindi che la rete possa funzionare anche a vuoto, che esista il punto di funzionamento a vuoto. Passiamo alla dimostrazione. Eccoci alla slide 10. Come possiamo dimostrare il teorema di Norton? Di Norton. Beh, un primo modo è insito in tutto quello che ho detto e ripetuto, Norton è il duale di Thevenin, allora se ripeto in modo duale, formalizzo in modo duale la dimostrazione fatta per Thevenin, mi viene fuori pulita pulita la dimostrazione per Norton. Si può fare sicuramente e magari è un suggerimento di studio, di approfondimento, provate a farlo, mettetevi alla prova con questa dimostrazione da creare voi. Un altro modo con cui si può affrontare questo problema della dimostrazione è ancora più semplice e consiste nel fatto che abbiamo dimostrato che Thevenin è equivalente alla rete, adesso dimostriamo che Norton è equivalente a Thevenin e abbiamo dimostrato per proprietà transitiva che Norton è equivalente alla rete. L'equivalenza tra Thevenin e Norton che dobbiamo fare è qualcosa che conosciamo benissimo perché sono le formule di trasformazione da generatore affine di tensione a generatore affine di corrente, note da quando abbiamo iniziato a parlare di bipoli affini. Ve le ricordo qui, allora J equivalente di Norton è E equivalente diviso R equivalente di Thevenin e quindi, per come abbiamo definito, V0 diviso RI e guarda caso, dalla relazione di RI che è ultima che vi avevo introdotto, è proprio corrente di cortocircuito. Quindi questa, facendo il passaggio dal primo membro all'ultimo membro, è una degli enunciati del teorema di Norton. Per G equivalente ancora più rapida, ci dicono i passaggi da generatori affini di tensione a generatori affini di corrente che la G equivalente è 1 diviso R equivalente, ma allora per il teorema di Thevenin 1 diviso R equivalente è 1 diviso R interno, perché R equivalente è uguale a R interno, e per definizione, l'ho detto poco fa, 1 diviso R interno è reciproco della sua conduttanza, quindi G interno. Benissimo. Detto questo, vediamo di applicare ad un caso molto semplice, un piccolo esempio di questi due potenti teoremi. Passo alla slide successiva, la 11. Qui c'è una bellissima rete, semplice, come vedete è formata da due generatori affini, quindi una rete lineare, non vi è dubbio, J1 con in parallelo R1, generatore affine di corrente, ed E2 con in serie R2, generatore affine di tensione. In realtà qui la serie è rotta dalla presenza di questa connessione, questo punto, questo nodo è portato fuori, diventa il mossetto 1, quest'altro punto è portato fuori, diventa il mossetto 1', ed ecco appunto che a questo punto non posso più dire che E2 ed R2 sono in serie, ovviamente voi mi dite, ed è giusto, ho spaccato la serie, diciamo, per rendere accessibili due morsetti che escono da questo grosso inviluppo e rendono tutta la rete un bipolo di morsetti 1 e 1'. Ho applicato la convenzione dei generatori al bipolo e penso che stia funzionando erogando tensione e corrente ad un altro con un altro bipolo che è questa scatola qui. Il mio interesse è nel generatore equivalente di tutto ciò che sta a sinistra di 1'. Quello che sta a destra è un'altra cosa che si trova ad essere connessa alla mia rete che voglio analizzare. Ho messo anche dei valori numerici che sono quelli che trovate anche nel libro, così si può anche fare un po' di esperienza a smanettare con i numerini, cosa che agli ingegneri fa sicuramente bene. E allora vediamo come si calcola il Thevenin equivalente a sinistra dei morsetti 1'. Quindi bisogna cercare equivalente ed R equivalente. E per fare questo uso queste due reti, una per il primo parametro e l'altra per il secondo parametro. Allora, per definizione, equivalente è la tensione a vuoto della rete. Quindi devo prendere la mia rete tra i morsetti 1' e metterla a funzionare a vuoto, vuol dire tirare via questo bipolo qui, sostituirlo con un aperto, ecco quello che si ottiene, vedete? E qui vedete tra l'altro che E2 ed R2 tornano ad essere in serie perché il morsetto 1 non è toccato, no? Da nulla. Poi per R equivalente useremo la rete B, ma lo facciamo dopo. Allora, il punto qui è proprio nella prima rete, la rete A, di calcolare la tensione tra 1 e 1', che non hanno connesso nulla, quindi si trovano a vuoto. Ho tolto dai piedi il bipolo esterno. Come calcolo questa tensione? È molto semplice, direi, ma è anche una buona occasione per voi per fare esercizio. Potete farlo in vari modi, sovrapposizione degli effetti, correnti cicliche, eccetera. Io vi propongo il metodo delle correnti cicliche. Allora immaginate di sostituire il generatore affine di corrente con il suo equivalente generatore a fine di tensione, una serie con R, immaginate, cercate di visualizzarlo, e quindi qua mi appare un unico anello e la corrente sarà la tensione impressa totale di anello diviso la resistenza totale di anello. La tensione impressa è E2, questa, per più la seconda tensione impressa ottenuta dalla trasformazione, J1 moltiplicato per R1, tutto diviso per la resistenza totale dell'anello che viene fuori, che è R1 più R2. Eccolo qua. Poi ovviamente questa espressione mi dà la corrente di questo anello. Io in realtà voglio la tensione, ma una volta che ho la corrente su R2, evidentemente quella che ho calcolato, indicato, aspettate un attimo, penna, eccola qua, sì, è questa corrente, e quindi questa in R2, eccoci. Allora, per calcolare la tensione, stavolta ripristinando le vecchie regole buone dei riferimenti con la convenzione degli utilizzatori, basta moltiplicare la corrente per R2 e ottengo la tensione. Quella che ho ottenuto in questo modo, lo ripeto, è la tensione su R2, ma vedete che la tensione su R2 è proprio la tensione tra i morsetti 1-1', ovvero la tensione a vuoto cercata. Quindi questa è l'espressione analitica e numerica della tensione a vuoto in questo caso. L'altro parametro che mi serve è R equivalente, quindi in questo caso devo, per calcolare R equivalente, calcolare la resistenza interna, quindi spegnere i generatori interni. Questo diventa la J diventa un aperto, la E diventa un cortocircuito, ecco la rete che si ottiene. E guardare ovviamente che resistenza equivalente appare in queste condizioni tra 1-1', e quella si chiama resistenza interna. Vedete quello che succede? Le due resistenze adesso mi appaiono in parallelo e quindi quello che devo fare non è altro che il parallelo dei due resistori, e la resistenza alla solita formula R1 per R2 diviso R1 più R2. Fatti i conti, viene fuori di 24 ohm. E quindi il generatore di Thevenin è completamente determinato a questo punto, nella E e nella R equivalenti. Vi faccio notare come, a secondo della cosa che sto cercando, la configurazione interna mi pare diversa. Prima, con il metodo delle correnti cicliche, nel primo passaggio, vedevo R1 ed R2 in serie, qua con il metodo invece dei resistori equivalenti vedo i due resistori in parallelo. Quindi attenzione a non prendere cantonate su questo. Ve lo dico perché ovviamente mi accorgo spesso che non vengono sedimentate bene nello studio queste cose e poi sono fonte di errore nei compiti. Allora, questo è, lo ripeto, Thevenin. Adesso cerchiamo di calcolare il Norton equivalente. E quindi torniamo alla rete di partenza. Cercare Norton vuol dire cercare la J equivalente e la G equivalente, i suoi due parametri. Quanto valgono? Prima, come si calcolano e quanto valgono? Allora, stavolta, per calcolare la J equivalente, devo applicare tra 1-1' una condizione di funzionamento in cortocircuito, eccola qua. E deve esistere, ovviamente, si può fare, qua si può fare. E in questa situazione la corrente di cortocircuito, ICC, mi dà proprio la J equivalente. Questo ci dice la definizione, l'enunciato del teorema di Norton. Quindi qua dobbiamo calcolare la J, la corrente di cortocircuito. Come si fa a fare questa cosa? Abbiamo già la risposta in tasca, nella slide precedente. Ovviamente voi potete divertirvi a rifare i conti e a fare esperimenti di calcolo e di analisi di questa semplice rete come volete, ma io vi presento un modo che mi pare furbo. Guardate che cosa succede quando io creo questo cortocircuito qui. Quello che faccio è di cortocircuitare la resistenza R2, questa, ovvero di creare un cappio in R2, ma i cappi con le resistenze con tensione nulla le posso tirare via, cancellare, lo sappiamo bene, perché hanno tensione nulla, hanno corrente nulla, non interagiscono con il resto della rete. Questo è come se non ci fosse. Quindi, in definitiva, rispetto alla situazione del calcolo della tensione a vuoto di prima, torno indietro, vediamo, eccola qua, è come se avessi fatto sparire R2 e avessi messo al suo posto, vediamo di andarci, eccola qua, un cortocircuito. Ovvero l'espressione della corrente di cortocircuito è quella della corrente I2 di prima, ottenuta però con R2 uguale a 0, ovvero è E2 più R1 più J1 diviso la sola R1, che vuol dire che salta fuori, eccola qua, E2 diviso R1 più J1. Se non vi piace questo modo di ragionare, applicate la sovrapposizione degli effetti, che è banalissima in questo caso, e vedete che il contributo di E2 è semplicemente E2 diviso R1, mentre il contributo di J1 è J1 stessa. E comunque la mettiate, salta fuori questa espressione e il valore numerico è 19 A. Se adesso voglio calcolare la conduttanza equivalente di Norton, G equivalente, mi devo ricordare che questa è uguale alla conduttanza interna, di nuovo generatori spenti esattamente come abbiamo fatto prima, quindi questa, ma quanto vale la conduttanza interna di questa rete? Evidentemente è la somma delle due conduttanze di lato, i due lati in paralleli, le quali valgono per il primo 1 su R1, per il secondo 1 su R2, e vengono fuori 0,417 Siemens. Qua mi sono fermato a tre cifre significative perché il numero era... non aveva un numero di decimali finiti, ovviamente, cioè un diviso 1 su 24. Bene, detto questo, che considerazioni finali possiamo fare? Beh, si verifica facilmente confrontando i parametri di Norton con quelli di Thevenin, che valgono le proprietà fondamentali di trasformazione del generatore a fine di tensione, il generatore a fine di corrente, che ho enunciato anche prima, che vedete richiamate qua sotto. Bene. Per completare queste considerazioni, qui vale la pena di esaminare due casi singolari che chiariscono che cosa succede se non è possibile il punto di funzionamento a vuoto e il punto di funzionamento in cortocircuito. E per fare questo... uso questa stessa rete che abbiamo esaminato adesso, modificandola un po' di volta in volta, creando una rete un po' diversa con l'aggiunta di qualcosa. Allora andiamo alla successiva e questa è la situazione. Vedete che questa è la rete appunto che vedevamo poco fa, in cui ho aggiunto dentro alla rete un nuovo generatore di tensione, ideale di tensione 3. Questa è la situazione. Ora questa rete è chiaramente in grado di funzionare a vuoto, quindi qui vale il teorema di Thevenin, dove però i parametri sono diversi da quelli di prima, perché adesso è presente E3. Quanto vale la tensione a vuoto, la tensione tra questi due morsetti lasciati aperti? Evidentemente è proprio uguale ad E3, eccola qua. Quanto vale la resistenza equivalente? Devo pensare di spegnere tutti i generatori, ma quando spengo E3 questo diventa un cortocircuito che rende dei capi tutto ciò che rimane a sinistra, comanda solo questo cortocircuito che ha resistenza a nulla, quindi R equivalente uguale a zero. Quindi Thevenin esiste ed è anche bello semplice, addirittura ha soltanto la tensione, il termine di tensione ideale, generatore ideale di tensione, gli manca la resistenza, più semplice di così non si può fare. Però in questo caso Norton non esiste, non si può fare. Perché? Perché non esiste il punto di funzionamento in cortocircuito di questa rete. Sapete benissimo che un generatore ideale di tensione, in particolare E3, non può mai essere cortocircuitato. Aspettate che facciamo apparire la freccia, la penna giusta. Se io provo a cortocircuitare qui, creo una rete singolare, una rete impossibile, perché un E3 con E diverso da zero non può mai essere messo in parallelo a un cortocircuito. Quindi questa roba qui è proibita. Eccola là. Bene, quindi Norton non esiste perché non c'è il punto di funzionamento di cortocircuito. Facciamo la cosa duale e prendiamo ancora la rete originale e mettiamo invece in serie un generatore di corrente, J3, eccolo qua. Che cosa succede qui? Succede che sicuramente esiste il punto di funzionamento in cortocircuito, questo, e quindi sono in grado di calcolarmi Norton, e guarda caso la corrente di cortocircuito in queste condizioni è proprio J3, siamo in serie, questa è la corrente, e quindi J equivalente uguale a J3. Quanto vale la conduttanza? Di nuovo, quando spengo tutti i generatori interni, qua ho un aperto, e quindi tra questi due morsetti vedo un aperto, la conduttanza è nulla. Quindi, di nuovo, o se volete dualmente rispetto a prima, questa situazione è particolarmente semplice. Però qui, stavolta, non esiste Thevenin, perché per calcolare Thevenin mi servirebbe la tensione a vuoto, ma sappiamo benissimo che un generatore di corrente come J3 non può essere lasciato a vuoto. lui si troverebbe a vuoto se i morsetti 1 e 1' fossero lasciati aperti. E questo non può esistere, è una situazione impossibile, è una rete non realizzabile, per cui è un caso che non si può considerare e Tevenin non può essere utilizzato. A parte casi come questi, che appunto costituiscono situazioni limite, Norton e Tevenin sono sempre utilizzabili e convertibili l'uno nell'altro a seconda delle esigenze, come abbiamo fatto varie volte. E adesso passiamo all'ultimo dei nostri teoremi odierni, ed è il teorema di Jacobi cosiddetto, o teorema del massimo trasferimento di potenza. Siamo alla slide numero 14. Che cosa ci dice? Ci dice che in un generatore a fine di tensione, ecco, questo viene tipicamente enunciato per il generatore a fine di tensione soltanto, per motivi poi validi che vi dirò tra poco, anche se in linea di principio è perfettamente dualizzabile, perché ovviamente la dualità rimane potentissima in tutte queste considerazioni. Allora, consideriamo un generatore a fine di tensione, che vedete rappresentato lì, e immaginiamo che stia funzionando, che quindi sia creato un punto di lavoro specifico, in questo caso su di un carico passivo, un utilizzatore passivo, che si presenta con una sua resistenza RU. Quindi si è creata quella situazione. L'obiettivo dell'enunciato del teorema di Jacobi è di dirci, ci dice, quanto vale la potenza massima che questo generatore è in grado di erogare su di un carico RU di valore opportuno. Al variare dei valori di RU, quando si raggiunge il massimo di potenza. Allora, ci dice che la potenza massima erogabile, estraibile da questo generatore, vale E al quadrato diviso 4 volte RI, RI è la resistenza interna ovviamente, e si ottiene questa potenza massima esattamente quando la resistenza di carico, RU, è uguale alla resistenza interna RI. Quindi è molto facile nel suo enunciato, e molto informativo anche delle prestazioni energetiche che si possono ottenere da un generatore a fine di tensione. Vi ricordo tra l'altro che un generatore a fine di tensione come questo è una ottima rappresentazione di tanti generatori reali, quindi questo risultato è piuttosto importante. Dimostriamolo. Allora, dal capitolo 7 che cosa sappiamo? Non ve lo ricavo di nuovo perché l'avevamo già visto, che nella condizione circuitale che vedete rappresentata nel circuitino, la potenza uscente dal generatore a fine di tensione di sinistra e fornita all'utilizzatore RU si esprime come RU per E al quadrato diviso, tra parentesi, RI più RU al quadrato. Allora, se il generatore è fissato, quindi per un dato generatore con parametri E ed RI, questa potenza è funzione soltanto di RU. Abbiamo una funzione di un'unica variabile. E i nostri studi di analisi matematica ci hanno insegnato come si fa a calcolare il massimo, a individuare il massimo di una funzione reale, di variabile reale. Bisogna fare la derivata rispetto ad RU, eccola qui, scusate, sono scambiate nella sequenza di apparizione le due relazioni, ma ci capiamo, e a conti fatti, se vi calcolate per bene la derivata, vedete che assume questa espressione. Ora, a denominatore abbiamo una quantità positiva, se RI ed RU sono resistenze positive, elevate al cubo, e al quadrato è positiva, quindi il segno della derivata è definito esclusivamente da RI meno RU. Per RU minore di RI, la derivata è positiva, si annulla per RU uguale ad RI e diventa negativa per RU maggiore di RI. In altre parole, il punto RU uguale a RI è il punto di massimo della potenza e per sostituzione si ottiene che è proprio, viene fuori proprio l'espressione, basta sostituire qui RU uguale a RI, quindi sotto a denominatore viene fuori tra parentesi due volte RI facendo il quadrato, quattro volte RI al quadrato. Ah, scusate. No, poi si semplifica, scusate, con questo RU che vale RI è giusto, piccolo lapsus mio, chiedo scusa. Va bene, andiamo avanti. Questo è appunto quello che vi ho detto. Questo. In realtà qui vi faccio vedere che il risultato che ho ottenuto, che la potenza massima si ottiene per R uguale ad RI e dà questa espressione, in realtà noi lo sapevamo già, senza che ce lo spiegasse il professor Giacobbi, che era un professore di origine tedesca che lavorava in Russia all'inizio dell'Ottocento. Lo sapevamo già perché dal capitolo 7 avevamo visto, tra le varie cose, che un generatore affine, e quindi la rappresentazione modellistica di un generatore reale, presenta queste curve di prestazione, in particolare la curva di potenza parte da zero quando RU su RI è zero, quindi quando RU uguale a zero, sale fino a quando la resistenza RU assume valore uguale ad RI, quindi RU su RI vale 1, eccolo qua, e qui si raggiunge il massimo, che vale 0,25 volte e quadro diviso RI, l'avevamo già visto, e poi comincia a scendere. Quindi effettivamente per RU minore di RI abbiamo la salita, viene raggiunto il massimo per RU uguale ad RI e poi la discesa. E il valore massimo è esattamente questa espressione qua. Qui vi presento questi diagrammi per farvi notare che si può fare anche un'altra considerazione, visto che parlo di modello a generatore affine di tensione di un generatore reale, che ha senso considerare il rendimento. In questo caso particolare, ve lo ricordo, queste cose le abbiamo viste nel capitolo settimo. E allora, visto che ha senso il rendimento, ci poniamo quanto vale il rendimento quando erogo la massima potenza dal mio generatore. E lo vedete bene, le curve ci dicono che in quelle condizioni, ma lo si calcola immediatamente se volete vederlo per via analitica, vale 0,5, ovvero 50%. Allora, domanda, possiamo essere contenti di un rendimento del 50% di un generatore reale che sta erogando su di un utilizzatore oppure no? Secondo voi va bene o va male? Probabilmente avete dei dubbi, forse qualcuno dice va bene, forse qualcuno dice va male. Allora, in realtà avete ragione a qualsiasi di queste tre categorie apparteniate e ve ne dico subito perché. Allora, diciamo anzitutto, tipicamente, questo ve l'ho già detto, le macchine elettriche possono avere rendimenti ben superiori al 50%, infatti qua proseguendo nella curva vedete il rendimento lo riusciamo a portare addirittura a più del 90% e molte macchine elettriche reali hanno effettivamente rendimenti superiori al 90%. Quindi diciamo che un 50% come statement generale non è una grande prestazione. Se stessimo parlando di un motore termico faremmo i salti mortali dalla gioia ad avere un rendimento del 50%, ma con macchine elettriche assolutamente no. Allora, in che casi possiamo accontentarci di un tale rendimento? Perché è una delle ipotesi che ho detto potevate pensare e avrei accettato. Beh, pensate che il generatore in questione sia lo stadio di amplificazione di un sistema audio, no? A molti di voi piace ascoltare musica, magari frequentate anche discoteche dove sapete benissimo che quello che si va a cercare è tanta potenza sonora. Beh, allora in quei casi se ho un amplificatore che è in grado di erogare 200 watt per canale, evidentemente il mio interesse è accoppiarlo ai diffusori che effettivamente sparino fuori 200 watt e non una frazione di questo, non 50 watt o non 10 watt e cose del genere, no? Allora, in questo caso, effettivamente, si sceglie il funzionamento a potenza massima fregandosene del basso rendimento che si ottiene. In fondo, la potenza erogata da un sistema audio non è un fatto energetico molto rilevante. Ma adesso pensate invece di avere a che fare con un sistema completamente diverso, un sistema di generazione di una rete in continua, visto che stiamo parlando di regime stazionario, e volete che la potenza erogata dal vostro, che il vostro generatore eroghi non tanto la massima potenza che è in grado di erogare, ma che eroghi in condizione di rendimento molto elevato, rendimenti vicino al 90% o anche superiore quassù, perché così abbiamo uno spreco minore di energia, paghiamo una bolletta energetica minore anche a livello nazionale, no? Se integriamo il comportamento, sommiamo il comportamento di tutte le utenze nazionali. E allora in questo caso evidentemente la ricerca del punto di massimo potenza non è un criterio furbo ottimale, è meglio andare a potenze molto più basse e beneficiare di un rendimento molto più elevato. Quindi vedete che a secondo dei casi queste prestazioni vanno scelte opportunamente. Su queste cose torneremo ancora quando parleremo di reti in corrente alternata, dove i problemi si ripropongono. Qui ve li ho solo introdotti per le reti in regime stazionario. Bene, con questo la lezione è finita e direi che possiamo prepararci per la lezione successiva per fare appunto esercizi applicativi sui teoremi che abbiamo visto in questo capitolo e in questa lezione. Arrivederci e buono studio.